visto che se ne è parlato, immagini l'oliviero Toscani, che è pubblicitario di cui parlava, questo è il famoso pubblicità, chi mi ama mi segue, sempre della serie non avrà altro jeans di fuori di me, anni 70, ma qui se lo cercate, se non è splendida questa per esempio, questi sono cuori umani veri. Ce ne sono alcune che hanno leggermente irritato qualcuno, vediamo se la troviamo. Dov'è il bacio? Dov'è? Beh, quello che sto cercando. Oddio, sono stato cieco. Oh, non lo vedo più, deve essere intervenuto qualcuno. Anche questa non è male però. Questo è il campo della libertà di espressione, cari ragazzi, non stiamo parlando di cose diverse dal diritto costituzionale. Sono l'unico a non vederlo? Non è quello che volevo vedere io, però. Questo non è male anche. Allora, voi capite che il problema della libertà di espressione sui cavalli anche non è male. Insomma, il ragazzo ha una certa creatività e anche una sua certa capacità di provocare, questo è famoso, che non è piaciuto molto al Papa in carica, per dei motivi facilmente comprensibili. Virginal love. Com'è?
Non è poi tanto artistica, può essere anche reale.
Perché? Ah, può essere reale, certo. Se fosse reale sarebbe coperto della privacy, però. Mi dispiace, ma il problema del diritto costituzionale ci insegue. Ne farei volentieri meno, ma purtroppo vedete che siamo inseguiti. Vabbè, non voglio fare un corso su Oliviero Toscani, che tra l'altro devo dire la verità, che considero purissimo genio. Però vedete, questo è un problema che ci intriga, nel senso che siamo là. Fin che punto l'ordine pubblico può arrivare a comprendere anche elementi di morale? La nostra Costituzione c'ha un'altra nuvoletta, che è il buon costume. Il buon costume è citato in due casi. Articolo 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato e in pubblico il culto, purché non si tratti diritti contrari al buon costume. Questa è la prima cosa, per cui libertà di culto e buon costume. E poi l'articolo 21, lunghissimo articolo 21 sulla libertà di manifestazione del pensiero. Ultimo comma, sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. Vedete che il buon costume è citato e poi è protetto dal codice penale. La protezione del codice penale ci interessa di meno, perché c'era un periodo in cui sulle spiagge italiane c'era, soprattutto del sud, ma anche del nord, per fattispecie un po' diverse, c'era un magistrato tutto vestito di nero, sudante, in giacca e cravatta, accompagnato da due carabinieri, che andava a misurare la superficie dei bikini, perché sotto una certa superficie era un reato contro il buon costume. E a Trieste invece avevano fatto una... ci erano calati, perché si doveva proprio calare dall'alto, è una parete di roccia dove si fa anche esercizio di roccia, sotto c'è una spiaggia che tradizionalmente è nudista, e il nudismo offende il buon costume e la pubblica decenza. Cioè, nel codice penale ci sono delle fattispecie che proteggono questo, e sono delle fattispecie anche complicate, perché è assai difficile dire che cosa sia il buon costume. E noi lo troviamo in Costituzione per i culti, questo non ha dato mai particolari problemi. Lo abbiamo per la libertà di manifestazione di pensiero, e invece questo dà un sacco di problemi, perché non c'è soltanto la stampa pornografica, c'è anche per esempio la censura sui film. La stampa non è sottoposta a censure, la stampa è tutta libera, può essere sequestrata per reati contro la stampa, ma è sequestrata con le stesse procedure della libertà personale e tempi dimezzati, è una garanzia costituzionale. Si può procedere al sequestro soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge della stampa espressamente lo autorizzi. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza, ci può essere il sequestro della stampa di polizia e entro 24 ore, non 48, va comunicato all'autorità giudiziaria, che lo deve convalidare entro le successive 24 ore, per cui sono termini di tempo dimezzati rispetto alla libertà di personale. Uno può stare più a lungo in carcere di quanto la stampa possa essere sequestrata. Interessante. Però c'è questo limite del buon costume che riguarda sia la stampa sia il resto della comunicazione. Gli spettacoli non sono protetti dal divieto di censura. La censura e il sequestro sono due strumenti del tutto diversi. La censura è quello che usava la dittatura fascista e che usa ancora la Chiesa Cattolica, e cioè l'imprimatur si chiama, per cui le pubblicazioni hanno un timbro che è l'autorizzazione. La censura è un'autorizzazione. La stampa da noi non è autorizzata, si può pubblicare quello che si vuole, se poi questo costituisce un reato che lo prevede, allora può essere sequestrata, cioè si può andare in edicola, in libreria e dire datemi tutte le copie del libro e sequestrarlo. Gli spettacoli invece sono soggetti a censure, tanto è vero che poi escono con vietato ai minori di eccetera. Adesso la censura non è più quella di una volta, ma una volta la censura sul buon costume era severissima, per cui alcuni film venivano censurati e messi al rogo. A rogo, non sto scherzando, ci sono dei film che non si possono più vedere. L'Armata Sagapò, che era un film anni 60, in cui era un film duro, che non l'ho mai visto, è duro sul il comportamento dell'esercito italiano in Grecia, italiani brava gente, così, è stato messo al rogo ed è sparito. L'Ultimo Tango a Parigi è stato salvato perché all'estero era già diffuso. Ci sono dei film che sono stati censurati, nel senso che si è vietata la commercializzazione, la distribuzione e così via. E questo buon costume ovviamente è pieno di valori etici ed è destinato a evolvere con i valori etici, per cui è sede di continua attenzione cosa sia buon costume. L'interpretazione che è stata data in questo, che è un paese cattolico, fino a pochissimi anni fa, è che buon costume è sinonimo di pudore sessuale. Per cui, ricordo che facevo lezione su questi casi, uno poteva tranquillamente mostrare in un film qualcuno che si mangiava un fegato umano, oppure toscano poteva fare esposizione dei cuori umani, ma non si poteva mostrare la superficie del corpo, perché quella era sessualmente peccaminosa. Non trovo altro, offendeva il pudore sessuale, questa è l'espressione tecnica. Adesso la Corte di Cassazione, anche nella sentenza di parte della Corte Costituzionale, hanno detto che possono essere anche cose che vanno oltre. Francamente, vedere un organo interno generalmente dà più fastidio che vedere la pelle esterna, anche perché noi conosciamo bene la nostra pelle esterna, i nostri organi interni no, e preferiremmo non vederli mai. Non è che proprio ci piacerebbe essere aperti, tirato fuori il fegato, un fegato umano. Per dirvi come comunque questi sono concetti che sono concetti che portano dentro di sé valori etici. Il buon costume è chiaramente un valore etico, no? E questi sono dei concetti che evolvono nella coscienza sociale, e sono nuvoletta da tenere distinta dal normale ordine pubblico, perché l'ordine pubblico non contiene valori etici, anche se c'è sempre una certa confusione. Per esempio, due gay si sposano in un paese dove è consentito il matrimonio, vengono in Italia e chiedono di avere il riconoscimento del matrimonio. Cause insegnate da prima a Latina, e la risposta è: c'è un limite di ordine pubblico. Se è un arabo si trasferisce in Italia e ricongiunge la famiglia, ma lui è poligamo, c'è il limite dell'ordine pubblico. Vedete com'è? Ci sono delle, adesso può essere argomentato come ordine pubblico internazionale, può essere argomentato in maniera diversa, ma c'è questa sfera che si oppone alla sfera pubblica delle persone, cioè l'opposizione di valori di normalità. Allora, la normalità può essere sicuramente la difesa se la anormalità è reato, violenza, minaccia, disordine, ostacolo alla vita comune, limitazione dei diritti, si capisce, ma più si va avanti più si rende conto che il confine con dei valori etici non è così chiarissimo. Da noi la poligamia in Italia, almeno ufficialmente, non è riconosciuta, anzi vietata, anzi è un reato. Se è un reato vuol dire che è un disvalore sociale talmente forte da essere penalmente sanzionato, perché dovrebbe essere così. La sanzione penale copre la libertà, colpisce la libertà personale o il patrimonio, quindi valori, diritti costituzionali, e l'interpretazione alta del diritto penale porta a dire questo: è ammessa una sanzione penale solo se il disvalore che viene punito sia talmente elevato da minacciare un bene costituzionale, un bene importante. Se è un bene importante è generalmente un bene costituzionale, se no non è giustificato che a uno si limiti la libertà personale. E quando questa limitazione diventa invece una limitazione legata a concetti di tipo etico, scatta tutta la controargomentazione. Noi stiamo in uno Stato pluralista, in uno Stato differenziato, non abbiamo una religione di Stato, abbiamo un principio di laicità, di indifferenza dello Stato rispetto alle opinioni etiche, non siamo tutti uguali quali siano le nostre opinioni, per cui lo Stato non c'ha voce sulle questioni etiche. Però esiste evidentemente uno strato di eticità che è talmente diffuso da poter essere difeso come una eticità comune, e allora questo minaccia di entrare, per me è una minaccia ovviamente, minaccia di entrare e coprire l'ordine pubblico, infettare l'ordine pubblico, diventare un pezzo di ordine pubblico. Sono terreni complessi, terreni molto complessi. E la famiglia incestuosa, per esempio, attualmente è un problema complesso. Da un lato abbiamo una sentenza coraggiosissima della Corte Costituzionale di qualche anno fa che dice i bambini sono tutti uguali e non hanno colpa, per cui i bambini, i genitori sposati, bambini riconosciuti, legittimati, bambini non legittimati, bambini perfino nati da un rapporto incestuoso, sono tutti bambini e hanno gli stessi diritti. La colpa dei padri nel nostro regime non ricade sui figli. In questi giorni c'era in votazione alla Camera un progetto di legge che credo che sia finita in legge, per se persa la notizia nel meandro della stampa, che aveva questo problema, e su questo problema la Camera aveva aperto una discussione. Credo che la cosa sia chiusa e che la legge non deve essere neanche malvagissima, però capite, il giudice di pace di un paesino del Veneto aveva liquidato questo è stato clamoroso, muore tizio, incidente, i familiari sono un fratello e una sorella e chiedono i danni, sono eredi del tizio, chiedono i danni, e il giudice liquida 100 al fratello, 1000 alla sorella, perché aveva un rapporto incestuoso con l'altro fratello e come tale un legame sentimentale molto maggiore.
Gulp.
La giudice di pace ne combina tutti i colori, ovviamente. Questo tra l'altro era gli anni in cui si dava applicazione diretta all'articolo 2, i giudici di pace dicevano c'è un valore costituzionale, la personalità, l'identità personale delle persone, per cui in base a una sentenza della Corte Costituzionale e due sentenze della Cassazione che dicevano che dove c'è un danno a diritti costituzionali ci deve essere risarcimento, era cominciato col diritto alla salute, col danno biologico, coi danni morali, e i giudici cominciavano a liquidare i danni di questo tipo. Tizia va alle Maldive in viaggio di nozze, non le arrivano le valigie. Caspita, un danno alla sua identità personale, liquidato 1000 euro di danno. No? A questo caso gli hanno liquidato un danno perché c'era un rapporto incestuoso con la vittima. Insomma, sono delle cose che mi danno l'idea di come ogni tanto il problema si ponga, no? Si pone oggettivamente un problema del genere. I diritti sociali che abbiano una caratteristica nuvola sulla limitazione delle risorse è ovvio a tutti, non si parla di altro, pare che siano gli unici diritti a costare, il che non è vero, però diciamo che è il controinteresse tipico. La limitazione delle risorse non è soltanto poi un limite dei diritti sociali, perché a ben vedere molti altri diritti hanno nella limitazione delle risorse un limite, per esempio il diritto alla difesa processuale ha un limite nella limitatezza delle risorse, quando si limita la mia capacità di ricorrere, di agire, di chiedere, di agire processualmente, è la struttura del processo e l'organizzazione giudiziaria che mi è fatta pesare, per non parlare poi della difesa d'ufficio che è a sua volta una prestazione sociale. Ma per esempio la libertà di manifestazione del pensiero può trovare un limite nella disponibilità delle risorse. Caso tipico, a parte il caso della televisione che è clamoroso, no? Televisione, cioè non è televisione via etere, cioè dei canali limitati per cui le risorse sono limitate e quindi la concorrenza deve essere regolata dallo Stato con dei limiti di assegnazione ai privati, tutte le regole infinite di cui quest'anno non voglio parlare. Ma il primo caso che si è posto è il problema della pubblicità elettorale, quindi di nuovo libertà di espressione al massimo livello, la parte politica della libertà di espressione. Il Comune appresta i classici tabelloni, li vedremo messi fuori fra qualche settimana, non si sa, insomma, quando decideranno, quando è l'election day, metteranno fuori i manifesti, sono degli spazi limitati, assegnati ai vari partiti in base a una precisa regola disposta dalla legge, così come sono limitati gli spazi televisivi, da par condicio. La causa è andata alla Corte Costituzionale, sui tabelloni la Corte Costituzionale ha detto non tutti i diritti, nessun diritto è illimitato, tutti nascono limitati, per cui non si può con lo spray dire viva Casini e metterlo sulla statua della libertà, e tu con lo spray non puoi andare per i muri a scrivere propaganda elettorale e non puoi neanche mettere i manifesti fuori dagli spazi, se lo fai c'è una sanzione. La sanzione non viene mai pagata per il semplice fatto che uno dei provvedimenti che fa il Parlamento dopo le elezioni è condonare e questa sanzione, perché dovrebbe pagarla i partiti che hanno condotto le elezioni e che hanno rappresentanti in Parlamento e non c'è nessuna voglia di pagare la sanzione, e ogni volta viene fuori una polemica su questo. Diritti della sfera economica, quali sono i diritti della sfera economica? Potremmo incominciare dallo sciopero, 40, 41 libertà di iniziativa economica, 42 proprietà, tipici diritti economici, sono limitati dall'interesse pubblico, è proprio una clausola tipica. L'iniziativa economica non può andare contro l'utilità sociale, la proprietà privata può essere limitata per interesse generale. Sono contenuti assolutamente talmente tipici da essere già inglobati nello stesso ombrello. L'ombrello nasce già col buco. Sappi che tu hai l'ombrello dell'articolo 41, ma c'è un buco, utilità sociale. L'ILVA che deve riprendere, deve subire una serie di diktat del Ministero dell'Ambiente perché non può andare a produrre avvelenando la gente. E la proprietà privata ha dei limiti, pensate all'urbanistica, tutte le leggi urbanistiche per cui uno può essere proprietario. Mi hanno appena risposto, volevo costruire un'altana sul mio tetto, mi hanno risposto non si può, c'è un vincolo di bene artistico storico. A me sembra una fesseria, però vedremo. Però mi appongono al mio diritto di proprietà un limite. E questo limite perché lo pongono? Perché c'è l'interesse generale allo sviluppo urbanistico, alla difesa dei beni artistico-storici e così via. Non ho fatto in tempo a crearvi nessuna slide per i nuovi diritti, però i prossimi 19 minuti a questo vorrei dedicare. Attenzione. Siamo la quarta generazione dei diritti, qua ve ne ho messi alcuni, diritto a nascere sani, diritto a una morte dignitosa, diritto a procreare figli sani, diritto all'identità sessuale, diritto all'oblio, di cui vi parlavo l'altro giorno. Ce ne sono svariati diritti che vengono etichettati, classificati come nuovi diritti. E vedete, almeno questi qui sono tutti diritti collegati all'evoluzione tecnologica. Sono nuovi diritti soprattutto perché la tecnologia ha aperto nuove possibilità. Per cui io qui ci metterei anche un diritto a cui sono molto legato, perché ho parecchio scritto sull'argomento, che il diritto alla ricerca, non la libertà di ricerca, ma il diritto alla ricerca scientifica. Da quando hanno impedito in Italia la ricerca, la legge 40, famosa quella sulla fecondazione artificiale, la ricerca sulle cellule staminali, l'Italia non fa ricerca sulle cellule staminali. Io ho diritto alla ricerca. Se la mia malattia dipende dalle cure genetiche, c'ho il diritto che in Italia si faccia ricerca su quello e non su altro. Vedete, noi possiamo aprire una strada di continue nuove pretese che reclamano di essere diritti. In parte questa strada è una strada un po' sbagliata. Perché c'è la tendenza, prendiamo un diritto tipico di questi nuovi diritti, il diritto a una morte dignitosa, che è forse il meno nuovo dei diritti, ce n'è ancora uno meno nuovo, il diritto al corpo del defunto, che ha dei suoi profili complessi, per esempio il diritto ad avere un corpo integro a cui non è stata fatta l'autopsia, il diritto a non subire degli espianti se non sono autorizzati. Sì, non sono argomenti molto allegri, capisco. Per il momento non mi interessano, e quando mi interesseranno sarà troppo tardi. Direi che ci sono altre cose più interessanti, indubbiamente. A me mi interessa capire il meccanismo di produzione di questi nuovi diritti. Siccome in Parlamento si è discusso un sacco intorno a questi nuovi diritti, fin troppo, naturalmente non si è fatto niente, si pone il problema di quale sia l'oggetto della discussione. Esattamente, che cosa stanno discutendo? Allora, il diritto alla morte dignitosa significa che io, se decido di morire, muoio; se decido di farmi una pera, muoio con la mia pera; se decido che non mi facciano una cura, non mi fanno una cura; se vado in ospedale e mi intubano e dico no, mi staccano i tubi e mi lasciano morire, e magari mi fanno una pera, così muoio felice. Va bene? Posso morire felice? Caspita, allora, questo piccolo diritto. Avete mai visto il film L'invasione barbariche? Il film, non quella porcheria che fanno la televisione. Datelo a vedere, perché è un film stupendo, canadese, proprio su un caso di questo tipo. Un film molto divertente, molto profondo. Bene, di che cosa si discute? Di diritti? La normale risposta che danno i giudici, e hanno dato, per dire, il Tribunale di Milano, quando Beppino Englaro chiese di staccare i tubi da figlie, è che non esiste un diritto a morire. E questo è una cosa che ha poco senso. Tematizzarlo come il problema esiste o non esiste un diritto a morire, significa spostare l'attenzione, il peso, sull'individuo, il quale deve dimostrare di avere una base giuridica su cui rivendicare il diritto. Per cui ti spostano l'onere della prova. Sei tu che devi mostrare, tu, il caso Peppino Englaro, che devi dimostrare che esista nel nostro ordinamento una base giuridica per rivendicare il diritto a morire. Ma questa è una questione radicalmente sbagliata. Perché se noi lo mettessimo così, io non ho neanche il diritto di respirare. C'è scritto nel nostro ordinamento che c'è un diritto di respirare? No. Cioè, questo è iniziare a stravolgere quello che è l'asse portante di un sistema dei diritti. L'asse portante è che esistano le libertà a tutto tondo. E la cosa che Brunetta e compagni, quella specie di compagnia cantante che ci ha governato per un certo periodo, credo che abbia messo anche in una legge, e la Corte Costituzionale, ridendo, ha detto: ma per favore, cancellala. Che era la norma che diceva, in una legge, non in Costituzione, tutto ciò che non è vietato è permesso. Uno che scrive una cosa del genere in un test di diffido all'esame qui, dicendo bisogna fare una legge che scrive questo, lo boccerei subito, anzi lo boccerei con l'imbalzo, lo boccerei, poi lo riprenderei e lo boccerei di nuovo. Capito? Perché è una scemenza. Noi siamo liberi, siamo in uno Stato costituzionale che ha pretese di essere liberale, e quindi siamo liberi. I divieti ci devono essere posti per legge. Ce lo dice un bell'articolo della Costituzione, di cui non vi ho ancora parlato, che è l'articolo 23: nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Nessuno mi può costringere se non con legge. Per cui questa è l'inversione dell'onere della prova, come si direbbe in linguaggio tecnico. Non sono io che devo dimostrare di avere una base giuridica per rivendicare un diritto, nel caso il diritto a morire. Ma sei tu Stato che mi devi dimostrare una base giuridica per vietarmi di farlo. Non sono io che devo dimostrarti una base giuridica per rivendicare il mio diritto a procreare. Io procreo quando voglio e se voglio. Dopodiché non riesco a procreare, mi rivolgo al medico, dico: medico, mi fai procreare? No, no, non come pensi tu, no, mi fai un trattamento di fecondazione artificiale, ok? Qualcuno me lo vuole vietare? Bene, me lo deve fare con legge. E infatti non ho fatto una legge per limitarlo. Ma questa legge è la legge che mi pone un divieto, non è una legge che mi riconosce il diritto, perché il mio diritto c'è in partenza. Io sono libero. Ma in questo paese questo ragionamento è si sta ottundendo, nel senso che siamo un paese di ottusi. E di conseguenza si pensa che sia necessario che ci sia una legge a dire che tu hai il diritto a morire o il diritto a procreare. Ma questo è sbagliato. E lo sbaglio si porta dietro una conseguenza fondamentale. Non è che qualsiasi legge può vietarmi o limitarmi un diritto. La legge che limita un diritto è sottoposta a un controllo di costituzionalità e non lo supera se non è una legge che risponde a quei criteri che vi ho descritto in precedenza con delle luminose slide. Non mi ricordo più quali, però forse questo, il costo dei diritti. Sì, più o meno può essere questa. Qual è l'interesse concorrente? Allora, due cose su questo problema. Se io rivendico un diritto e la legge mi dà un diritto, vuol dire che io non ce l'avevo prima. Se io invece rivendico la mia libertà, la legge che me lo limita sta introducendo un limite alla mia libertà. Se io rivendico un diritto nuovo, questo comporta che qualcos'altro retrocede. I diritti sono a somma zero, come il bilancio dello Stato. Per cui se io rivendico una nuova prestazione sanitaria, vuol dire che quei soldi vengono tolti da qualche altra parte. Io rivendico un contributo alla scuola privata che soffre tanto, quei soldi per combinazione vengono tolti dalla scuola pubblica. Per cui la rivendicazione di un nuovo diritto comporta la diminuzione di qualche altro interesse. Non so se è chiaro questo discorso. Ve l'avevo esemplificato col problema tra il rapporto tra il coltivatore diretto, che ha i suoi bei campi di mais, e il cacciatore. Se io consento al cacciatore di entrare nel mio campo del mais per inseguire il fringuello, il suo diritto comprime il mio diritto di cacciarlo fuori col forcone. No? È abbastanza evidente, se fate questo esercizio vedrete che questo schema funziona nella regolarità dei casi. Può essere che non sia chiarissimo come, e allora sorge un problema. Se il legislatore invece limita la mia libertà, mi sta comprimendo il mio diritto. E qual è il diritto o l'interesse pubblico che lo porta a comprimere? Perché a questo punto c'è il problema dell'eclissi e del tutto il test di bilanciamento degli interessi. È legittimo quell'interesse? È congrua la misura? C'è un nesso strumentale tra il limite che tu introduci e il raggiungimento di quell'interesse? Il costo di compressione del mio diritto è bilanciato? C'è ancora uno spazio per esercitare il mio diritto? Questi sono i test che deve subire qualsiasi legge lo Stato fa per intervenire come limite del mio diritto. Vedete, non è soltanto una questione di inversione dell'onere della prova, per cui lo Stato che deve provare, deve porre la legge, dimostrare la base legislativa di un limite alla mia libertà e non io che devo provare che esiste una base giuridica su cui fondare il mio diritto, perché il mio diritto è diritto naturale, articolo 2. Sono libero. Tu mi stai dicendo che devo mettere il casco e non sono più libero di girare con i miei ricciolini nel vento, guidando la mia moto? Bene, mi devi dire qual è l'interesse. La risposta è l'interesse pubblico a evitare che ti sfraceli, che dopo ti dobbiamo cucire e costano un sacco di soldi. Va bene. Diciamo che va bene. Tu mi dici che non devo superare i 130 in autostrada? O che non devo parlare al telefono quando guido? Benissimo. Devi dirmi perché. Perché sono limitazioni che devono essere congrue. La volta che lo Stato aveva introdotto la regola per cui i limiti di velocità vanno per classi di cilindrata, la reazione è: questa regola è illegittima. È illegittima perché? Perché è irragionevole. È irragionevole perché il problema non è che che la velocità va limitata per la cilindrata, che cosa c'entra? Questo è un dato di costruzione delle macchine, che meno hanno cilindrata meno corrono, ma il problema non lo puoi costruire su questa base perché è irragionevole, non è congruo rispetto all'obiettivo. La sicurezza non dipende dalla cilindrata, non è quello il problema. E allora il test sulla legge diventa un test fondamentale. L'esempio lo avete con appunto la legge 40 sulla fecondazione artificiale, che ha posto una serie di divieti, uno dopo l'altro sono stati sottoposti al giudice come test di tenuta. Allora, siccome la premessa da cui era partito il legislatore è che l'embrione è uno di noi, complimenti a tutti, avete un po' una faccia d'embrione, mi pare. Questa premessa è una premessa che non ha nessuna base, se non una base etica, ma etica ciascuno se la porta a casa sua, non è che in base all'etica uno può imporre i comportamenti degli altri. Tu ritieni che la tua vita sia data da Dio? Complimenti, te la toglie Dio? Benissimo, sta lì e aspetta. Ti fa soffrire come una bestia, sono cavoli tuoi, avrai una seconda vita. Io nella seconda vita non ci credo e voglio morire con una bella pera. E allora tu mi devi trovare la base giuridica per cui non lo posso fare. Non devo essere io a trovare la base giuridica in cui difendere la mia opzione di vita. Questo è un meccanismo che è alla base di un sistema liberale, di una società pluralista. Naturalmente, se noi fossimo nell'Iran ragioneremo in maniera diversa, ma fortunatamente per il momento non siamo parte dell'Iran. Per cui spesso questo tema dei nuovi diritti è un tema che nasce un po' sbagliato perché nasce dal bisogno di conoscere gli effetti della tecnologia. Soprattutto nelle nuove generazioni di studiosi questo è un campo in cui tutti si precipitano, sono tutti che stanno studiando le cellule. Ti laurei in giurisprudenza e ti metti a studiare le cellule. Certo, perché no, anch'io ho studiato queste cose qui, è un progetto di ricerca ricchissimo e abbiamo fatto queste cose, cioè addirittura un mio dottorando che ha preso una borsa di dottorato sull'area biomed con un progetto giuridico sulle cellule, perché sono temi che bisogna conoscere. Allora, quando tu conosci il tema, incominci ad avere anche idea di quale possa essere il livello di protezione, ma questa non è una nuova pretesa. Molte volte è semplicemente la difesa di una vecchia libertà, è riuscire a capire come la vecchia libertà si coniughi con le nuove tecnologie. Questo è un tema costante dei nuovi diritti, che come vedete sono quasi tutti diritti legati alla tecnologia, compreso quella strana cosa che è il diritto d'oblio, che adesso è molto trattato e su cui nessuno sa dire delle cose precise. Ma se il legislatore mi dice, se il giudice, il legislatore mi dice, se tu non c'hai un diritto all'oblio, dimostrami che c'è una base giuridica, io direi no, io rivendico il diritto ad essere sconosciuto, fa parte della mia riservatezza e quindi anche c'ho il diritto alla distruzione di notizie su di me, così come c'ho anche il diritto di rettifica di notizie giornalistiche sbagliate. Sono le basi dei miei diritti fondamentali, non nuove rivendicazioni. Bene, e con ciò si conclude il corso, spero che non vi siate troppo annoiati, e prossima settimana, lunedì, 2 ore a vostra disposizione per problemi, temi, richieste, eccetera.